Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La guerra in Iran non sta andando come l'amministrazione USA si aspettava. La Casa Bianca procede a suon di dichiarazioni discordanti, ma senza segno di strategia. Per far fronte alla crisi energetica, Washington allenta le sanzioni sul petrolio russo, elevando Putin ad uno dei pochi vincitori del conflitto in Medio Oriente. Cuba, il presidente di...
Scusate, evidentemente c'è un problema con il file, ora vediamo di recuperarlo.
Sommario della puntata. La guerra in Iran non sta andando come l'amministrazione USA si aspettava. La Casa Bianca procede a suon di dichiarazioni discordanti, ma senza segno di strategia. Per far fronte alla crisi energetica, Washington allenta le sanzioni sul petrolio russo, elevando Putin ad uno dei pochi vincitori del conflitto in Medio Oriente. Cuba, il presidente Díaz-Canel, annuncia l'apertura di colloqui con l'amministrazione Trump, mentre l'isola continua a sprofondare nella crisi. Francia, a un mese dall'uccisione di Quentin Durant, un'inchiesta di Mediapart rivela il volto più estremista del militante, nostalgico neonazista e convinto razzista e antisemita. Parigi alla vigilia delle municipali, il reportage dagli ultimi comizi pubblici dei due candidati favoriti nella capitale. Mondialità, dalla transazionalità del primo mandato alla nuova dottrina tributaria di Donald Trump. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E prima di arrivare all'Iran, un paio di notizie da Gaza, perché nonostante se ne parli ormai pochissimo, la situazione resta drammatica. Oggi l'Egitto ha fatto sapere che Israele, oltre a tener chiuso il valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza dal primo giorno della guerra contro l'Iran, ha chiuso oggi anche i valichi di Karem, Abu Salem e Al-Auja, bloccando così la consegna di aiuti umanitari a Gaza. Gli attacchi israeliani continuano anche nel silenzio più totale. Mercoledì sera, ad esempio, un raid aereo ha preso di mira un campo di tende di sfollati a ovest di Gaza City. I palestinesi del campo hanno ricevuto telefonate dai militari israeliani che ordinavano loro di evacuare l'area entro 5 minuti. Dopo due attacchi di avvertimento, il campo è stato colpito una terza volta e scoppiato un enorme incendio. Oggi, intervenendo da Gaza a un convegno organizzato dall'Ordine dei Medici, Giorgio Monti di Emergency ha detto che a Gaza sono attesi 500.000 morti entro due anni per effetto della distruzione dei sistemi sanitari. Il 98% degli ospedali sono stati colpiti, ha detto solamente il 50% funziona, anche se parzialmente. Sono morti 993 sanitari in questa guerra. Ma c'è un danno ancora più profondo, aggiunto che è un danno subdolo fatto dal blocco degli aiuti, da una burocrazia incredibile per poter far entrare strumenti di cura come un banalissimo ecografo o fare ruotare gli staff internazionali.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi è il 14° giorno di guerra in Iran, domani saranno esattamente due settimane dall'inizio dei bombardamenti israelo-statunitensi. Secondo il Ministero della Salute iraniano, dall'inizio della guerra 1.444 persone sono state uccise negli attacchi, oltre 18.000 sono state ferite. Il capo della missione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Iran ha detto che 22.000 edifici civili sono stati distrutti o danneggiati, 17.000 erano strutture abitative. In Libano continuano i bombardamenti israeliani, secondo il Ministero della Salute libanese quasi 800 persone sono morte, 2.000 sono rimaste ferite dall'inizio della guerra, tra le vittime ci sono più di 100 bambini. Donald Trump ha detto oggi che la prossima settimana l'Iran verrà colpito molto duramente. Su Truth Social ha scritto: stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo. Guardate cosa succede a queste squilibrate canaglie, hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, sto uccidendo loro. Che grande onore è farlo. Queste le parole di Donald Trump, parole vittoriose. In realtà però le dichiarazioni dell'amministrazione Trump fanno sempre più pensare che le cose non stiano andando come speravano. Sentiamo Roberto Festa.
Non c'è da preoccuparsi. Le dichiarazioni poco fa del segretario alla difesa Pete Hegseth sono l'ennesimo tentativo di rassicurazione che l'amministrazione lancia nel mezzo di una crisi che gli è chiaramente sfuggita di mano. Il non
Scusate, c'è qualche problema, vediamo se riusciamo a recuperare velocemente il servizio di Roberto Festa.
Che... Non c'è da preoccuparsi. Le dichiarazioni poco fa del segretario alla difesa Pete Hegseth sono l'ennesimo tentativo di rassicurazione che l'amministrazione lancia nel mezzo di una crisi che gli è chiaramente sfuggita di mano. Il non preoccupatevi di Pete Hegseth si riferisce in particolare allo stretto di Hormuz, da cui passava il 20% circa del fabbisogno energetico mondiale e da cui ora, sotto minaccia di un attacco iraniano, non passa più nulla. Abbiamo una soluzione per tutto, esulta Hegseth, ovviamente senza precisare quale sia la soluzione. Un po' più concreto, trattandosi di un militare, è stato invece il capo delle forze armate, Don Kane, che dice che gli Stati Uniti stanno colpendo le navi iraniane in modo da neutralizzare la loro capacità di disseminare lo stretto di Hormuz di mine. Sia come sia, per il momento, per lo stretto di Hormuz non transitano le petroliere e gli Stati Uniti ieri sera sono stati costretti all'umiliante decisione di togliere le sanzioni alla Russia in modo da immettere milioni di barili di greggio russo nel mercato e quindi abbassare i prezzi. Nonostante gli inviti a non preoccuparsi, a Washington ci si rende comunque sempre più conto che le cose non stanno andando nel senso voluto e sperato. Diversi media americani che raccolgono fonti interne al governo raccontano come tra i consiglieri di Donald Trump sia in corso una sorta di tiro alla fune per orientare le scelte del presidente. C'è chi, tra questi per esempio i senatori repubblicani Lindsey Graham e Tom Cotton, chiede a Trump di andare avanti fino alla disfatta totale e definitiva del governo iraniano. C'è chi gli suggerisce invece di definire in modo più chiaro, limitato, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere e poi dichiarare in fretta vittoria e far tornare a casa le truppe. Tra questi c'è per esempio la chief of staff Susie Wiles e il suo vice James Blair, preoccupati per le ricadute politiche che l'aumento del prezzo del petrolio può avere sull'amministrazione e sul voto di midterm a novembre. E poi invece c'è tutta l'anima più populista, nazionalista, MAGA, quella del vice J.D. Vance, di Steve Bannon, delle varie personalità mediatiche, alla Tucker Carlson, che fin dall'inizio hanno dovuto subire una guerra che non volevano e che ora cercano di farla finire il prima possibile. Gli errori nell'impostare l'offensiva in Iran sembrano essere stati comunque soprattutto due. Da un lato il successo dell'intervento in Venezuela, la rapidità con cui si è neutralizzato Nicolás Maduro e si è piegata la leadership locale, ecco, questo ha fatto credere che la stessa cosa fosse replicabile in Iran. È stato un errore di calcolo grossolano. L'Iran non è il Venezuela, il regime teocratico iraniano ha un radicamento a livello sociale, istituzionale, di controllo poliziesco della società che mancava al regime di Maduro. Dall'altro lato, fin dall'inizio non sono stati chiaramente definiti gli obiettivi della missione in Iran. Perché si è andati a bombardare l'Iran? Per cancellare una volta per tutte la possibilità che ottenesse l'arma nucleare? O invece per distruggere il suo arsenale di missili balistici? O ancora per provocare una rivolta popolare interna? Si è andati per il regime change o per favorire i settori più moderati del regime? Ecco, Trump e i suoi hanno oscillato per settimane tra queste diverse opzioni. Ma se non si definiscono bene gli obiettivi per la vittoria, non si può nemmeno dichiarare vittoria, che è quanto sta succedendo.
Intanto, come sentivate, gli Stati Uniti hanno dovuto annunciare la sospensione delle sanzioni sul petrolio russo e quindi hanno annunciato l'autorizzazione temporanea ad acquistarlo. Sentiamo Emanuele Valenti.
La decisione di Trump di allentare le sanzioni americane sul petrolio russo è l'ultima dimostrazione dell'approccio del presidente americano alla politica, tanto quella nazionale quanto quella internazionale. Niente solide alleanze, nessun impegno di lungo periodo insieme ad altri paesi, quindi in sostanza la fine del multilateralismo, no al rispetto delle regole, a meno che queste non siano funzionali ai propri interessi. Da qui quindi il totale disinteresse per la legalità, il sostanziale abbandono della questione ucraina, il fastidio per chi gli chiede della vecchia alleanza con l'Europa. Dal punto di vista tecnico, l'allentamento delle sanzioni sul petrolio russo, già caricato sulle petroliere e bloccato in mare, non dovrebbe arricchire così tanto Mosca, ma tutto in realtà dipenderà dalle tempistiche. Al momento la decisione della Casa Bianca durerà un mese, ma se la guerra in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz dovessero andare avanti ancora per le lunghe, non si può escludere una proroga e di conseguenza numeri più alti. E in ogni caso, anche così, alcuni analisti sostengono che già nei prossimi 30 giorni Mosca possa incassare qualcosa come 10 miliardi di dollari. Oltretutto, sanzioni americane a parte, in queste due settimane di guerra in Medio Oriente la Russia avrebbe già guadagnato molto di più con l'energia rispetto a prima. Il tesoro americano ha detto che per i russi in realtà il guadagno sarà minimo, mentre la misura aiuterà a riequilibrare il mercato energetico alle prese con la crisi di Hormuz. Il Cremlino ha risposto che ora Russia e Stati Uniti sono allineati. È uno dei consiglieri più fidati di Putin, Dmitriev, l'affarista che spesso guida le delegazioni russe nelle trattative con Washington e Kiev, è andato oltre, dando in sostanza il senso di questo passaggio. La decisione americana, ha detto, conferma come la Russia sia parte integrante della stabilità del mercato energetico. Il ritorno di Trump alla Casa Bianca aveva già riabilitato Putin come attore internazionale nuovamente riconosciuto dall'Occidente, un interlocutore con cui parlare se non fare affari. Mosca era in qualche modo tornata nel sistema internazionale, seppur completamente ribaltato dalle politiche di Trump. Ecco, quest'ultima mossa sulle sanzioni al petrolio consolida questo processo. Oltretutto, nonostante quanto dichiarato dal Tesoro americano, diversi esperti di mercato energetico hanno detto in queste ore che il petrolio russo nuovamente sul mercato, sarebbe diretto soprattutto verso l'India e altri paesi asiatici, non potrà in alcun modo riequilibrare il buco prodotto dal blocco di Hormuz. Rimane quindi il significato simbolico di questa decisione, che ha un notevole peso politico. Sulla carta Putin è ancora ricercato dal Tribunale Penale Internazionale, ma al momento è tra i vincitori della guerra in Medio Oriente. Gli europei hanno detto che non seguiranno mai l'amministrazione americana, lo hanno detto anche il tedesco Merz, che ha sempre cercato di evitare frizioni con Trump, e il britannico Starmer. Ma tutto questo conta poco. Zelensky ha commentato che l'allentamento delle sanzioni non aiuterà la ricerca della pace. Ha ragione, ma gli sforzi erano minimi anche prima. Putin può stare tranquillo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo a Cuba, un altro luogo della terra che sta subendo la politica scomposta e prepotente del presidente Trump, mentre l'isola continua a fare i conti con un embargo devastante per la popolazione. Oggi il presidente cubano Díaz-Canel ha confermato che i suoi funzionari hanno avviato colloqui con il governo degli Stati Uniti per cercare di trovare una soluzione alle divergenze. Sentiamo Andrea Cegna.
Entonces, che si deve essere? No, no,
cosa
credo,
posso dirti credo, davvero? Non credo che a Cuba esiste un grande consenso a favore di Trump tra chi vive oggi sull'isola. Non penso che ci sia molta simpatia per lui e non lo credo per diverse ragioni. La prima è semplice: da quanto Trump è arrivato al potere le condizioni a Cuba sono peggiorate. Punto. Si può discutere quanto si vuole, si possono fare tutte le analisi possibili, ma è difficile non mettere in relazione il peggioramento della situazione nel paese con le politiche adottate durante l'amministrazione Trump. Questo si è visto fin dall'inizio. Già durante il suo primo mandato, quando Trump decise di annullare gran parte delle aperture introdotte da Obama, nell'immaginario di molte cubane e molti cubani si è radicata l'idea che rappresentasse più un problema che una soluzione.
Come un problema, non come una soluzione.
A parlare un maestro che da anni è nel sistema scolastico cubano, un maestro che racconta le sensazioni e le emozioni che si vivono sull'isola, un racconto che arriva a pochissime ore dalle parole del presidente Díaz-Canel, presidente di Cuba, che conferma che è in corso una trattativa tra Cuba e gli Stati Uniti. Nella stessa dichiarazione alla televisione, Díaz-Canel ha annunciato la liberazione di 51 detenuti nell'ambito di un accordo con il Vaticano e ribadito che nonostante il dialogo, gli Stati Uniti continuano a esercitare forti pressioni sul paese. Il maestro, che chiede di rimanere anonimo, continua così.
Primero è molto difficile ora mesmo che alguien te pueda dare una.
Detto questo, c'è un punto importante. Oggi è molto difficile che qualcuno possa darti un quadro preciso di ciò che pensano davvero le persone che vivono Cuba. A Cuba convivono molte realtà diverse nello stesso momento, quasi come se esistessero più Cuba nello stesso paese. Credo però che ci sia almeno un elemento su cui molti concordano. Una buona parte dei cubani e delle cubane ha uno sguardo molto critico sulla gestione economica degli ultimi 5 anni. Su questo c'è una convergenza ampia. Molte cose avrebbero potuto andare diversamente. Il governo ha commesso errori, in alcuni casi ha reagito con lentezza, spesso non ha riconosciuto i propri sbagli e ha mantenuto posizioni piuttosto rigide e dogmatiche. In questo modo si sono accumulati problemi che oggi pesano molto. A tutto questo si aggiungono le restrizioni imposte dal blocco, dal bloccheo, che operano su più livelli. Il blocco storico di lunga durata, le misure introdotte negli ultimi anni dall'amministrazione Trump e poi mantenute da Biden e anche le restrizioni più recenti. Tutto ciò rende la situazione ancora più difficile e complessa da gestire, soprattutto se si somma agli errori della politica economica interna.
O gli errori della politica economica interna che il governo ha trasato.
Un mese fa, il 14 febbraio, il militante nazionalista francese Quentin Durang veniva ucciso durante una rissa con gruppi antifascisti a Lione. La sua morte, commemorata anche da un minuto di silenzio 3 giorni dopo dentro il Parlamento francese, ha innescato una serie di sconvolgimenti politici nel paese, portando ad un isolamento del partito di Mélenchon, la France Insoumise, per i suoi legami con i gruppi antifascisti. Un'inchiesta di Mediapart ora però delinea con maggiore chiarezza la figura di Durang, non solo un cattolico conservatore, ma un razzista, antisemita ed esplicitamente neonazista. Sentiamo Francesco Giorgini.
L'antico e autorevole quotidiano storico della destra repubblicana, Le Figaro, l'aveva definito un martire della libertà e l'estrema destra lepenista, cavalcando l'emozione, aveva colto la clamorosa opportunità politica, per non dire epocale, di farne eroe e bandiera, fino a chiedere e ottenere l'omaggio solenne della Repubblica con un minuto di silenzio all'Assemblea Nazionale per Quentin Durang, 23enne militante di ultradestra, morto in ospedale 2 giorni dopo essere stato vittima di un ignobile pestaggio al termine di una rissa tra militanti di ultradestra e antifascisti a Lione. Secondo le parole altisonanti del leader di estrema destra Jordan Bardella, Quentin Durang era morto per difendere le proprie idee. E secondo il sito di inchiesta indipendente Mediapart, che ha pubblicato una lunga e dettagliata indagine sul suo profilo, le sue attività e le sue pubblicazioni sui social network, Quentin Durang di idee ne aveva tante e tutte coerenti, per non dire complementari, ma soprattutto tutte brune. Da "io sostengo Adolf" a "morte a tutti i negri", passando per "vogliamo il fascismo" o ancora "al muro Gisèle Halimi", l'avvocata storica paladina del diritto all'aborto, sono solo alcuni tra i più violenti delle migliaia di messaggi xenofobi, neonazisti, razzisti, omofobi e fascisti pubblicati sulla piattaforma X da Quentin Durang. Il martire della libertà, secondo Le Figaro, morto per difendere le proprie idee, secondo le parole di cordoglio di Jordan Bardella, è omaggiato dai deputati della Repubblica in piedi all'Assemblea Nazionale. che quindi non era, come hanno tentato di descriverlo i suoi camerati, un giovane idealista dedito alle letture filosofiche, ai dibattiti teologici, credente fervente ma discreto, impegnato nel volontariato religioso, certo tradizionalista ma pur sempre benevolente. Era piuttosto un giovane fanatico di tutto o quasi le tendenze dell'ultradestra, volentieri e costantemente violento nelle parole ma anche negli atti, partecipando attivamente e con merito a sedute di addestramento allo scontro e alla violenza organizzati dai diversi gruppuscoli neonazisti di cui faceva parte. Allora, quando un fanatico neonazista finisce con un minuto di silenzio del Parlamento della Repubblica, è una soglia politica, ma forse appunto anche epocale, che è superata e che banalizza e sdogana magari definitivamente l'estrema destra, che può addirittura rivendicarsi a difesa delle libertà d'espressione e denunciare e criminalizzare la sinistra radicale intollerante e violenta. Il tutto la vigilia di elezioni municipali, domani il primo turno, in cui la gauche si presenta spesso divisa, in cui l'estrema destra spera una nuova vittoria ad un anno dalle presidenziali.
E la vicenda di Deranca appunto ha avuto un'influenza significativa anche sulla campagna elettorale delle municipali. C'è grande attenzione soprattutto su Parigi, che la destra spera di conquistare. Ieri ci sono stati gli ultimi due comizi pubblici dei due candidati favoriti. C'è andata per noi Veronica Gennari.
Giovedì 12 marzo, a tre giorni dal primo turno delle municipali francesi, i due candidati favoriti a Parigi hanno tenuto i loro ultimi comizi pubblici. Nonostante infatti le elezioni municipali si terranno contemporaneamente in tutto il paese il 15 e 22 marzo, gli occhi sono puntati soprattutto sulla capitale, che dopo 25 anni di governo socialista rischia di scivolare nelle mani della destra. La gara è quindi tra il candidato di sinistra, che vuole continuare la legacy socialista, e l'ex ministra della cultura Dati, che promette un'amministrazione che romperà con il socialismo municipale distruttore. Per il loro ultimo grande meeting, i due candidati in testa hanno fatto scelte molto diverse. Emmanuel Grégoire ha invitato tutti i parigini al Cirque d'Hiver, letteralmente circo d'inverno, una sala nell'undicesimo arrondissement di Parigi, un quartiere non particolarmente popolare, ma festoso, simbolo dei giovani lavoratori di sinistra. Fuori dalla sala, sul piazzale antistante, un gruppo di parigini con bandiere di tutti i colori non è riuscito a entrare e si riunisce davanti al maxi schermo che trasmette in diretta ciò che sta accadendo all'interno. Entrando nella grande sala circolare da 3.900 posti, si è colpiti da un arcobaleno di colori. Il rosa dei socialisti, il verde degli ecologisti, il giallo di Place Publique, il rosso dei comunisti. Nella folla si scorgono dei cartonati giganteschi che ritraggono il volto di Emmanuel Grégoire, degli striscioni con il nome del candidato e addirittura delle magliette del Grégoire Running Club. Un'atmosfera festosa e distesa, con un pubblico di tutte le età. Intorno alle 20, Emmanuel Grégoire arriva in sala, seguito dalla sua equipe. Il suo discorso ha una priorità, l'abitare, che nella capitale sta diventando impossibile. Il candidato promette di realizzare 60.000 nuovi appartamenti pubblici, sociali e ad un prezzo abbordabile. L'accento di Grégoire è chiaramente sui diritti. Diritti delle donne, delle classi più precarie, diritti delle persone razzializzate, della comunità LGBT, diritti dei bambini. Per Cosima, italiana che abita a Parigi e che ha partecipato alla campagna di Grégoire, il programma della coalizione di sinistra è l'unica strada possibile per la città.
Quindi ho voluto appunto partecipare alla campagna per difendere un'idea di Parigi e in generale un'idea di città che sia una città che accoglie tutte le diversità, tutta la diversità, tutte le persone che hanno bisogno di essere protette.
Una parte importante del programma è anche costituita dall'ecologia. Figlio politico di Anne Hidalgo, l'attuale sindaca che ha reso Parigi ciclabile, Grégoire promette di diminuire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suono. A meno di 5 km dal Cirque d'Hiver, Rachida Dati ha invitato i parigini all'Élysée Montmartre, una delle sale concerti più famose della città, da circa 1.380 posti. Fuori una lunga coda di persone aspetta di entrare, i capelli grigi sono in maggioranza. All'interno, il blu dei repubblicani inonda la sala, insieme alle bandiere tricolore. Un banchetto vende striscioni, poster e magliette, con la scritta «Paris c'est Dati», cioè «Parigi è Rachida Dati», uno slogan che è ripetuto anche da alcuni ragazzi in sala, mentre aspettano l'arrivo della candidata di destra. Mentre Emmanuel Grégoire entra sul parterre del Cirque d'Hiver, Rachida Dati sale sul palco dell'Élysée Montmartre. La candidata sindaca parla in priorità di una città che promette di mantenere pulita e sicura, grazie ad un aumento del numero di poliziotti e ad un sistema di videosorveglianza. Philippe Debranc-Ilange, 74 anni, sostiene la candidata repubblicana.
Il tema principale di Rachida sono la sicurezza e anche vuole rivedere e correggere il traffico in Parigi.
La candidata parla anche dell'importanza di una Parigi verde, una Parigi in cui Dati spinge per la rinnovazione termica degli edifici, ma in cui propone anche di abolire le zone a traffico limitato. Lo scarto tra Grégoire e Dati è poco e i due lo sanno, così invitano i loro sostenitori ad andare alle urne domenica. Il primo, dice, perché Parigi non sia una città di destra o di estrema destra, la seconda per mettere fine al declino di Parigi.
Chiudiamo con la rubrica Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Nel secondo mandato di Donald Trump, la Casa Bianca ha smesso di apparire come la cabina di regia di una democrazia liberale per assomigliare sempre più a un ufficio di private equity globale. Analisti e osservatori internazionali parlano ormai di una dottrina tributaria. Non si tratta più di negoziare con i leader stranieri, ma di decidere chi è autorizzato a gestire gli asset nazionali, dal petrolio alle infrastrutture energetiche. Il caso del Venezuela è la prova regina del nuovo metodo Trump. Il sequestro di Nicolás Maduro non è stato presentato come una missione di regime change in nome della democrazia, ma come un'operazione di messa in amministrazione controllata. Per Trump il Venezuela era un'azienda in fallimento gestita da un management incompetente e corrotto. La sua visione non è mai stata quella di organizzare libere elezioni, quando piuttosto di rimuovere i proprietari uscenti per rimpiazzarli con figure che garantissero la stabilità degli estrattori americani. Con Delcy Rodriguez infatti pare abbia trovato ciò che cercava. È un pragmatismo brutale, il leader straniero è un subappaltatore, se non performa viene licenziato, se resiste viene rimosso fisicamente. Verso Teheran la strategia ha imboccato una strada ancora più radicale. Qui Trump non cerca un accordo, cerca una tavola rasa. Le recenti operazioni militari, che hanno smantellato gran parte dell'apparato di difesa iraniano, indicano la volontà di cancellare l'attuale vertice decisionale. La retorica trumpiana è chiara, voglio qualcuno di razionale al comando. Per Trump la legittimità non deriva dal voto popolare o dal consenso interno, ma dalla capacità di chiudere un accordo. Se l'attuale leadership non è disposta a firmare, viene considerato un ostacolo all'interesse statunitense e di conseguenza un bersaglio. Non si elegge il successore tramite le urne, si crea un vuoto di potere così profondo che la sopravvivenza del regime diventa impossibile, costringendo il paese a una ristrutturazione forzata. Mentre Venezuela e Iran hanno già subito l'intervento di Washington, Cuba resta, nelle parole di Trump, un capitolo in attesa di chiusura. Per la Casa Bianca l'isola non è un nemico strategico nel senso bellico del termine, ma un residuo ideologico che ha smesso di generare profitto. La pressione sull'Havana è diventata un'ossessione che rasenta la gestione immobiliare. Trump parla spesso dell'isola come di un potenziale asset di lusso che necessita di un restyling totale. La sua idea di eleggere i leader cubani passa per il collasso economico del modello attuale, spianando la strada a una classe dirigente che vede nell'integrazione con gli Stati Uniti l'unica opzione di sopravvivenza. La sintesi di questa dottrina è semplice e spiazzante allo stesso tempo. Le organizzazioni internazionali sono viste come burocrazie inutili che impediscono la trattativa diretta. La minaccia militare non serve a conquistare territorio, ma a forzare la negoziazione. Ogni capo di Stato straniero è valutato in base alla sua fedeltà al sistema di scambio americano, non importa se a capo di una democrazia o di un regime. Per questo si può concludere che Donald Trump ha superato i suoi predecessori, nemmeno accennando la cosiddetta esportazione della democrazia. Vuole imporre un modello di business. Il mondo per lui non è un'assemblea di nazioni sovrane, ma una holding dove l'amministratore delegato risiede a Washington e il suo compito principale è sostituire i manager che non producono i dividendi e sperati a favore della capogruppo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.